Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, della nostra chiave di lettura di oggi, che dedichiamo alle attività della Biblioteca Apostolica Vaticana. Proprio sabato scorso a Montalto Marche, nella concattedrale di Santa Maria Assunta, è stato presentato il secondo volume della storia della biblioteca, la Biblioteca Vaticana tra riforma cattolica, crescita delle collezioni e nuovo edificio. Quindi siamo tra il 1535 e il 1590. Noi parliamo di questo volume, ma anche di altre attività editoriali, di altre attività che riguardano la digitalizzazione dei manoscritti della biblioteca, proprio con il prefetto Monsignor Cesare Pasini, che oggi ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Monsignor Pasini.
Buongiorno a lei e a tutti.
Ben trovato, grazie per esserci venuto a trovare. Partiamo proprio da quello che è accaduto a Montalto Marche sabato scorso, una presentazione dedicata dunque a Sisto V e alla Biblioteca Vaticana.
Sì, siamo andati un bel gruppetto, abbiamo portato con noi un professore che ha illustrato il volume ai presenti. C'è stata una bella partecipazione. La città di Montalto non è grande oggi, ma nella sua storia ha il nome di Sisto V. È nato non a Montalto, ma lui sente di avere le radici lì, e quindi la città rivive di questa grandiosa tradizione del Papa Peretti.
Ecco, vogliamo parlare di questo progetto che vede ora il secondo volume, il progetto più ampio, cioè pubblicare tutta la storia della Biblioteca Vaticana.
Sì, lo dicevo anche sabato ai presenti, è un progetto che non vuol tentare Dio, perché ogni due anni usciamo con un volume, i volumi saranno 7 in tutto, quindi l'ultimo del 2022, chi vivrà vedrà. Però vuole essere un progetto di scavo nella storia della biblioteca, per quello che già si conosce, talvolta per qualche scoperta in più, e così, conoscendo una storia, siamo aiutati a rilanciarci in avanti. Una biblioteca continua a rinnovare, a crescere, a delle sfide nuove, ma è proprio questo che è bello fare, guardando anche al nostro passato e imparando da lì.
Ecco, quali sono i tratti più notevoli di questa parte della storia della vostra biblioteca che è narrata in questo secondo volume, secondo lei?
È un periodo di grande sviluppo, perché è nata in alcuni locali, dalla parte del cortile del Belvedere che guarda verso San Pietro, ma a un certo punto non ci si stava, e quindi di decennio in decennio nascevano progetti, finché Papa Sisto V, capace di organizzare, e non solo per la biblioteca, ha fatto costruire una nuova ala nel cortile del Belvedere, proprio per permettere questo ulteriore sviluppo, avere un edificio che avesse gli spazi adeguati. Direi anche un edificio costruito nel suo livello più alto, il Salone Sistino, come noi lo chiamiamo oggi, con tutti gli elementi che aiutassero a essere biblioteca, delle scaffalature, ma anche degli affreschi, dei dipinti che parlassero dei libri, aiutassero a studiare all'interno di un luogo che ti parlava di biblioteche.
Ecco, proprio nella locandina di questa presentazione vediamo l'immagine del Salone Sistino.
Sì.
Cosa ha a che fare con questa parte della storia della biblioteca? È stata una scelta casuale o no?
Diciamo che il Salone Sistino è la biblioteca per tanti secoli, 3-4 secoli. Anche oggi è nella storia della biblioteca, anche se per qualche periodo è rimasto senza utilizzo immediato. Stiamo pensando di renderlo ancora una sala di consultazione, e quindi fra i tempi necessari arriveremo anche a quello. Per tanti secoli era il luogo dove i manoscritti erano conservati, e nel vestibolo che lo precede, verosimilmente lì gli studiosi arrivavano e potevano studiare. Si inoltravano dal cortile di San Damaso, perché allora quello era il percorso da fare, quindi dal cuore della sede, della Santa Sede, e arrivavano in biblioteca, e lì veniva messo a loro disposizione l'uno o l'altro manoscritto per i loro studi.
È un luogo, per chi non lo conosce, meraviglioso, no?
Meraviglioso e bello, la sequenza delle biblioteche antiche, così come le pensavano a fine Cinquecento, Papa Sisto V e Papa dal 1585 al 90, su un altro lato i concili ecumenici, perché il concilio ruota attorno al libro, in questo caso il libro delle scritture, E poi su in alto anche ciò che Papa Sisto V ha fatto nella città di Roma, e quindi c'è anche una basilica di San Pietro in costruzione con davanti l'obelisco. In una non c'è ancora, nell'altra raffigurazione ce l'hanno messo.
Questo secondo volume della storia della biblioteca, presentato nelle Marche sabato scorso, avrà a maggio un'altra presentazione?
Sì, proprio nel Salone Sistino, il 16 di maggio, un giovedì, nel pomeriggio, al fine di dire ecco il libro che ti parla della biblioteca, che alla fine del periodo considerato entra in questo salone e comincia a vivere qui per tempi e tempi.
Ecco, veniamo invece all'attualità dell'attività della Biblioteca Vaticana, che è sempre in bilico, no? Fra tradizione e modernità. In questo caso da tempo avete avviato il progetto di digitalizzazione dei vostri manoscritti, del vostro patrimonio di manoscritti, che è uno dei più ricchi al mondo. E abbiamo qualche tempo fa sulla Radio Vaticana annunciato come proprio sul vostro sito VaticanLibrary.va sia possibile già consultare alcuni di questi manoscritti digitalizzati. Vuole farci un po' il punto della situazione e anche di alcuni progetti specifici che sono già andati in porto con l'aiuto,
sì,
degli sponsor, ricordiamo che
certo,
sono sempre
certo
necessari in questo lavoro.
Abbiamo sponsor e istituzioni culturali che in varia maniera ci danno aiuto. L'immagine che mi viene è quella del fiume che raccoglie da tanti rivoli le sue acque, o se si vuole, se posso permettermi l'immagine, quella del lago, magari il lago di Genezare, che qualche volta è tranquillo e qualche volta è in subbuglio proprio per queste continue iniziative che dobbiamo fare. Ognuno fa il suo piccolo apporto. Anni fa, dicevamo, abbiamo iniziato la digitalizzazione di manoscritti e stampati cinesi dell'epoca del 5-600, perché serviva alla storia che stanno ristudiando in Cina, e a noi serviva per fare questa digitalizzazione. Nel luogo dove digitalizziamo, a mano stanno aumentando anche gli strumenti, gli scanner che usiamo. Se aumentano è perché il progetto si allarga, quindi abbiamo la Fondazione Polonsky che ci sta aiutando da alcuni anni, e quel progetto oramai ha cominciato a digitalizzare manoscritti sia anche incunaboli, perché abbiamo inserito questi volumi a stampa del 400 nel progetto della digitalizzazione importante dei manoscritti. E questo di Polonsky, Fondazione Polonsky, è fatto anche in collaborazione con la Bodleian Library di Oxford. Però a Sofia servivano alcuni manoscritti slavi. In collaborazione con loro abbiamo cominciato a digitalizzarli. Un altro piccolo stock, ecco, un altro rivolo che entra nel lago. L'Azerbaigian ci dà una mano per alcuni restauri e forse anche per alcune digitalizzazioni. Dal Giappone anche abbiamo contatti e dei primi aiuti che forse potranno svilupparsi in progetti più specifici che a mano poi verremo a raccontare.
Ecco, in particolare c'era un progetto che lei aveva descritto, che è stato già avviato, che riguarda alcuni manoscritti musicali legati ai Paesi Bassi.
Esatto, lo chiamiamo progetto Alamire, dal nome di uno scriptor che ha vergato molti manoscritti musicali, anche se nel progetto fanno parte anche altri manoscritti non vergati da lui, attività nelle Fiandre, nell'attuale Belgio, nel XVI secolo. C'è una fondazione, un'istituzione in Belgio che sta studiando da vicino questi manoscritti. In collaborazione con loro li stiamo anche digitalizzando. Un'operazione fra l'altro non facile, perché questi manoscritti sono veramente grandi, stragrandi.
Quindi ci faccia capire, voi state lavorando sul vostro patrimonio di manoscritti per questa digitalizzazione, ma poi in collaborazione con altre istituzioni culturali fornite anche la possibilità di digitalizzare altri fondi di manoscritti che appartengono a altre istituzioni, altre biblioteche?
No, sono sempre i nostri manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, che interessano però a culture differenti, ad ambienti differenti.
E quindi queste istituzioni vi aiutano nell'opera?
Queste istituzioni ci aiutano nel sostenere finanziariamente questa operazione. Alla base stava, agli inizi, e ora lo stiamo sfruttando, il lavoro, l'aiuto anche finanziario, diciamo, di istituzioni tecniche, IMC, la grande società che ci ha dato il materiale per conservare i manoscritti. È come un intarsio dove ogni forza dà il suo, e direi che queste sponsorizzazioni e aiuti possono venire sia da istituzioni culturali, sia da istituzioni tecniche o altro, che si sentono coinvolte dal valore dei beni culturali, questo ovvio, altrimenti non fanno il passo, non lo si fa per guadagnare e basta, ma allo stesso tempo che hanno un bel ritorno d'immagine. Spendere dei soldi per delle iniziative che rimangono a beneficio del mondo è molto meglio che buttarli là per qualche iniziativa di minor conto.
E diciamo anche che queste istituzioni, se ho ben capito, sono interessate anche alla collaborazione, perché un manoscritto, un bene librario, quando viene digitalizzato diventa anche più facilmente condivisibile, quindi anche esatto. Per loro è un'occasione, se non hanno, diciamo, mi esprimo forse con termini non propri, la copia originale, il pezzo originale, però possono in qualche modo promuoverlo ancora meglio, farlo conoscere.
Sì, sì, perché ciò che conta nello studio è una cosa e poi l'altra. La prima cosa è poter cominciare ad accedere, magari seduto nel mio ufficio o a casa mia, e così mi faccio un'idea, posso già controllare molte cose. Poi, quando ho eventualmente capito l'importanza di quel manoscritto, di quel testo, di quella pagina, allora sì, ho bisogno dell'originale e verrò in biblioteca a consultarlo.
Ricordiamo a chi ci ascolta che, appunto, accedendo al vostro sito internet vaticanlibrary.va è possibile ora in una sezione consultare, vedere alcuni manoscritti della Biblioteca Vaticana.
256 manoscritti della collezione Palatina che stiamo digitalizzando in collaborazione con l'Università di Heidelberg, perché da Heidelberg venivano quei manoscritti che ora sono conservati in Biblioteca Vaticana.
E chi dice dunque che internet è nemico del libro, della cultura?
No, non è nemico, anzi aiuta, e aiuta anche delle belle intese, perché si potrebbe litigare nel dire i manoscritti sono miei e sono tuoi, invece si arriva a renderli comuni aiutandoci nel digitalizzarli e poi offrendoli.
Grazie davvero a Monsignor Cesare Pasini, che ci ha accennato alcune delle tante attività sia editoriali sia appunto che riguardano la digitalizzazione della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non fa solo questo, poi perché continua la sua attività quotidiana a favore di tutti gli studiosi e lettori che arrivano da tutto il mondo. Ci risentiremo presto, intanto grazie per questo aggiornamento.
Volentieri, grazie anche a lei e a tutti.
E voi restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.